Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione concluderemo quello che abbiamo iniziato da un po' di tempo ed è il discorso di Paolo di Tarso e la legge. C'è il concetto di legge, il concetto della relazione fra l'uomo e la legge che ne hanno i cristiani. Bene, perché facciamo innanzitutto questo tipo di discorso? Perché per noi pagani politeisti la società civile è importante. Cioè, sono importanti le norme, importanti al punto tale che nel suo discorso come Presidente della Repubblica, Ciampi, per riuscire a dare un'idea dell'importanza che ha la Costituzione come elemento che determina le relazioni fra le persone, le relazioni all'interno della società civile, ha detto che per lui la Costituzione è la Bibbia civile. In realtà Ciampi è un cattolico e chiaramente misura il mondo dal punto di vista della sua religione, cioè del cattolicesimo. Nonostante questo, ha dovuto sottolineare come la Costituzione della Repubblica contenga valori che sono i valori guida delle relazioni fra le persone. Ebbene, Ciampi come cattolico immagina un suo cattolicesimo, un cattolicesimo che è diverso da quello che è la lettera, cioè da quello che sono i testi praticati dai cattolici, praticati dalla Chiesa Cattolica e con cui la Chiesa Cattolica tenta di destabilizzare le istituzioni di questo paese. Il tentativo di destabilizzare le istituzioni di questo paese è un tentativo che va ad incidere sulla formazione proprio delle regole sociali, delle regole costituzionali e delle regole civili. Come pagani noi siamo molto attenti alla società civile, siamo molto attenti affinché le libertà delle persone siano preservate, perché la libertà delle persone è sacra, cioè uno degli elementi più sacri che esista, e non delle persone in generale o come libertà in generale, come concetti di libertà astratti, ma proprio come capacità dell'individuo di determinare se stesso, di praticare se stesso nella vita quotidiana. C'è un sistema giuridico pagano e c'è un sistema giuridico cristiano e sono due sistemi giuridici che si oppongono, che cozzano fra di loro, che fanno a pugni. Il sistema giuridico cristiano è formato da diritti, diritti che il padrone concede ai suoi schiavi, e questo concetto, questa traslazione del padrone che concede i diritti agli schiavi, è un concetto che è eminentemente cristiano. Cioè l'individuo per il cristiano non ha niente, tutto ciò che ha l'individuo gli viene dato dal Dio padrone, pertanto l'individuo, la sua libertà, i suoi diritti, le sue possibilità di accedere alle cose, per il cristiano sono dei diritti concessi dal Dio padrone. E come diritti concessi dal Dio padrone, così diritti concessi dal re, diritti concessi dal papa, diritti concessi dal prete, il prete, il papa, il re, il Dio padrone, possono togliere alle persone i loro diritti. Voi avete il diritto di respirare, però è un diritto di respirare che vi ha dato il Dio padrone. Domani il Dio padrone vi toglie il diritto di respirare, il re vi toglie il diritto di respirare, il papa vi toglie il diritto di respirare, il prete vi toglie il diritto di respirare. Cioè tutto ciò che ha una persona, secondo il cristiano, non è altro che un diritto concesso dal Dio padrone. In una società pagana invece le cose si ribaltano, non esistono diritti delle persone, ma esistono dei doveri delle istituzioni. Cioè in pratica quelle che sono le relazioni sociali vengono ribaltate, e questo ribaltamento delle relazioni sociali, dove non si parla, non si dovrebbe parlare di diritti delle persone, ma si dovrebbe parlare di doveri delle istituzioni nei confronti della società civile, è un concetto che è all'interno della struttura costituzionale. È un concetto che è stato ribadito con l'approvazione della Costituzione europea, ma è un concetto che le istituzioni tendono ad ignorare. Perché? Perché le istituzioni sono fatte da uomini, uomini che non sono cresciuti ed educati all'interno di un sistema di diritti costituzionali, ma sono uomini educati nel catechismo, educati dalla criminalità cristiana, che impone loro un padrone, la dipendenza da un Dio, la dipendenza da qualcosa. E queste persone vogliono, pretendono di ignorare quelli che sono gli elementi fondamentali della Carta Costituzionale, per imporre alle persone invece quegli elementi che sono propri del cristianesimo. Cioè, in pratica esiste un'attività di eversione dell'ordine democratico che è messa in atto dai cristiani al fine di garantire a sé ed altri ingiusti profitti. E questa attività eversiva viene spesso sancita ed avallata da organi istituzionali. La sentenza, per esempio, del Consiglio di Stato sul crocefisso è stato un atto criminale con cui il Consiglio di Stato ha attentato all'istituzione di questo paese, cioè ha attentato alla Carta Costituzionale, ed è gravissimo. Però chiaramente il Consiglio di Stato potrebbe benissimo dire: va bene, puoi avere tutte le ragioni in sto mondo, ma le tue ragioni su cosa si poggiano? Quali sono i rapporti di forza che ci sono? Ci sono 20 milioni di cattolici in Italia e 20 milioni di cattolici comunque hanno un peso, non hanno un peso sulla Corte Costituzionale, ma hanno un peso sul Consiglio di Stato, cioè praticamente sulle azioni che lo Stato fa all'interno della società civile. Ed è un problema non indifferente, perché se la società civile non riesce a comprendere quali sono le reali relazioni fra sé e il suo vivere, fra sé e la legge, qualsiasi aberrazione domani può avvenire. Vi ricordo che Hitler andò al potere col consenso popolare, vinse le elezioni, cioè le paranoie statunitensi, no? Del voler esportare la democrazia, quel tipo di democrazia, in tutto il mondo, in realtà si scontrano con la realtà che la paranoia nasconde, cioè esportare il potere degli Stati Uniti. Ma esportare la democrazia significa esportare un mezzo di rappresentazione di un popolo, di una nazione, ma dato quel mezzo, non necessariamente i contenuti sono quelli che chi dà il mezzo immagina. Ne abbiamo avuto un esempio, per esempio, in Palestina. Cioè, in Palestina abbiamo avuto delle elezioni, ha vinto Hamas. Nessuno avrebbe voluto che Hamas vincesse, tantomeno Israele, tantomeno gli Stati Uniti. Invece è Hamas che ha vinto, cioè è Hamas che è riuscito a coinvolgere le masse popolari, a dargli una visione, a dargli una speranza. Il problema è che non si tratta di esportare la democrazia, il problema è che si tratta di esportare eventualmente un progetto di futuro. E spesso noi abbiamo delle persone che pensano ai mezzi e sono bravissime nel pensare ai mezzi. Voi pensate per esempio a un Berlusconi e alle sue televisioni, indubbiamente è riuscito a gestirle in maniera appropriata, le televisioni, i mezzi, ma un mezzo senza i contenuti può essere usato anche per annientare le persone, è un mezzo. Non è il fine, non sono i contenuti, non esprime i desideri delle persone, i progetti di futuro, è solo un mezzo, è un mezzo senza le persone, senza le idee, è solo una cosa vuota. E se hai un mezzo, che può essere la televisione, negli Stati Uniti, tipo la CNN, che trasmette un certo tipo di notizie, e tu costruisci un mezzo in India, non necessariamente le notizie che hai da CNN le hai anche nel mezzo che hai costruito in India. Probabilmente hai notizie diverse. Per cui, quando si parla di mezzi, come la democrazia, è sempre un discorso vuoto, perché è privo dei contenuti progettuali che possono coinvolgere le persone. E stiamo attenti su queste cose. E spesso nei sistemi sociali in cui noi viviamo, tutti ci vengono a dire diritti, diritti, diritti. Gli schiavi hanno dei diritti, ma questo è illegale, costituzionalmente è illegale. Sarebbe opportuno e sarebbe appropriato parlare di doveri delle istituzioni. E finché non si riuscirà a parlare di doveri delle istituzioni, noi avremo sempre un sistema giuridico che, se da un lato, dal lato della lettera, dal lato della manifestazione della legge o della lettera costituzionale, può essere più o meno avanzato o avanzata come può essere la Costituzione europea, dall'altro lato abbiamo degli uomini che dovrebbero mettere in atto queste norme, che pensano alle persone come schiavi da gestire. E qui si arriva allo scontro fra ciò che è la libertà dell'uomo e ciò che è il tentativo di rendere la schiavitù. E questo scontro che avviene in questo momento era già uno scontro che c'era a Roma. Cioè, già in Roma antica, già ad Atene, noi troviamo già la discussione su queste cose. E nella discussione di queste cose viene a interferire proprio Paolo di Tarso. Paolo di Tarso, che fonderà il metodo cristiano, perché gli uomini saranno bestie, bestiame, schifezze, prive di diritti, e lui il suo patrone che commercia gli schiavi. E vediamo, il concetto della legge, la quarta parte, in Paolo di Tarso, lo stato felice del giustificato. Scrive Paolo di Tarso una lettera ai Romani. Non c'è ora nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Infatti, fate molta attenzione ai passaggi, perché poi li commenteremo. Infatti, la legge dello spirito di vita, che è in Gesù Cristo, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, debilitata dalla carne, Dio lo compì inviando il suo proprio figlio in carne simile a quella del peccato, per vincere il peccato, e condannò il peccato nella carne, affinché ciò che è giusto nella legge trovasse il suo compimento in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Coloro, infatti, che vivono secondo la carne aspirano alle cose della carne, mentre coloro che vivono secondo lo spirito hanno il pensiero rivolto alle cose dello spirito. Le aspirazioni della carne conducono alla morte, invece quelle dello spirito ci portano alla vita e alla pace. Difatti, le aspirazioni della carne sono nemiche di Dio, perché non si sottomettono alla legge di Dio, né lo possono fare. Quindi, coloro che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne, ma nello spirito, già che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Se invece Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito vive in grazia della giustizia. Se lo spirito di colui che risuscitò Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò dai morti Gesù Cristo renderà la vita anche i vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi. Romani 8:1-11. Se si leggessero più attentamente i fondamenti della dottrina cristiana, non si incorrerebbe nell'errore di credere che quando si usa quelle parole si intendano le stesse cose che intende il lettore. Il pezzo presenta due forme di conflitto finalizzate alla conquista. Nella prima parte ci sono gli uomini che hanno il pensiero rivolto alle cose dello spirito, contrapposti agli uomini che hanno le aspirazioni della carne. Nella seconda parte c'è la richiesta di fissare la propria dipendenza emotiva e desideri, che Paolo attribuisca a colui che risuscitò Gesù dai morti, è il premio per aver affissato la propria dipendenza emotiva, da qui il motto «Dio lo vuole», con quanto ciò ha comportato. Non c'è ora nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, infatti la legge dello Spirito di vita che è in Gesù Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte, dice Paolo. Paolo di Tarso sta dicendo che lui può ammazzare senza subire condanna perché Gesù Cristo lo ha liberato dalla legge del peccato. Se voi notate, voi non troverete mai delle accuse di Ratzinger o di Wojtyla o rispetto agli assassini di Stato. Per esempio, facciamo un esempio attuale. Gli Stati Uniti arrivano con i bombardieri e bombardano l'Iraq, no? Fanno dei morti. Ebbene, perché Ratzinger non condanna chi fa quei morti, ma parla genericamente contro la guerra? Non le siete mai chiesto queste? Perché la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo, è fatta di massacri? Perché sia lui, cioè sia la storia della Chiesa, sia i bombardieri degli Stati Uniti sono fatti da chi ha il potere? E secondo la Chiesa Cattolica, chiunque ha il potere è demandato da Dio. Per cui chiunque ha il potere può ammazzare senza subire condanna. Perché il Dio dei cristiani nella Bibbia può macellare l'intera umanità, massacrarla col diluvio universale, senza per questo subire condanna, anzi, considerandolo buono. Chi sono allora i malvagi? Sono coloro che reagiscono, sono i disperati, sono quelli che vanno contro il potere, quelli come durante la Rivoluzione Francese tagliarono la testa al re che era il rappresentante del Dio in terra. Per cui il non ammazzare, la condanna per ammazzare o la condanna per delitto viene fatta a chi non è in grado di difendersi. Ed è a chi non è in grado di difendersi che si rivolge la colpevolizzazione, che Dio accusa, non a chi sta ammazzando o sterminando a livello istituzionale magari persone di altre istituzioni, perché c'è una guerra. La guerra in nome Dio lo vuole, oppure gli eserciti della prima e la seconda guerra mondiale, che ognuno aveva il suo Dio che gli diceva sempre di sterminare gli altri, no? I tedeschi avevano il loro Dio, i francesi il loro Dio, gli inglesi il loro Dio, gli americani il loro Dio, dicevano sempre di sterminare gli altri, perché erano impunibili dal punto di vista religioso, perché erano azioni di Dio o erano in funzione ai progetti di Dio. I progetti di Dio non esistono, ma vengono fatti a posteriori, cioè in pratica la Chiesa Cattolica dice che quello è un progetto di Dio. Naturalmente, se poi un povero disgraziato decide di fare resistenza, decide di resistere, o magari si fa esplodere in aria perché non è d'accordo con quello, perché vuole resistere, perché non gli piace, perché è in disaccordo, quello diventa il criminale, perché quello si sta opponendo alla volontà di Dio. Pertanto ogni volta che chiederete giustizia, voi farete un peccato, perché in realtà voi state mettendo in discussione la volontà del Dio dei cristiani. È per questo che Ratzinger dice: non bisogna rispondere alla violenza con la violenza. Non dice Ratzinger: non bisogna fare violenza, ma dice: non bisogna rispondere alla violenza con la violenza. Cioè voi, poveri disgraziati, la violenza la dovete subire, non avete il diritto alla giustizia. È molto importante questo atteggiamento. Andiamo avanti ancora con Paolo di Tarso. Paolo di Tarso nel suo progetto parla di 1. Liberarsi dalla servitù della legge, cioè sottrarsi alla legge. 2. accusare che la legge lo costringe al peccato. Terzo, per Paolo di Tarso la legge può essere imposta agli altri. Quarto, lo stato felice del giustificato che può commettere qualunque azione senza essere punito dalla legge e dal peccato. Si tratta del percorso nei confronti della legge messo in atto da Paolo di Tarso. Prima ci si libera dalla legge aderendo alla setta cristiana, si è morti alla legge. Poi si accusa la legge di essere colei che provoca le trasgressioni, si è morti alla legge perché la legge provoca il peccato. Poi si esalta la legge perché questa viene imposta agli altri, diversi dalla setta, Paolo di Tarso padrone della legge per reprimere altri che vorrebbero essere come Paolo di Tarso, e infine si è felici perché chi appartiene alla setta può commettere ogni delitto in quanto vive lo stato felice del giustificato e dell'impunibilità. In questo testo di Paolo di Tarso si riassume tutto l'orrore messo in atto dalla Chiesa Cattolica nei confronti della società civile. Lei può commettere qualunque delitto senza che nessuno la condanni, perché lei è giustificata in Cristo. Lo fa in funzione dello Spirito, per imporre il suo Dio padrone alle persone. Nella lettera ai Romani, Paolo di Tarso ribadisce il proprio diritto a considerare santo ciò che è morte ed orrore per la legge della società civile. Santo proprio perché non è in funzione della carne, cioè degli interessi mondani della vita, ma in funzione dello spirito, cioè del suo Dio padrone, del suo diritto al dominio degli uomini attraverso il dominio del giustificato. Perché la Chiesa usa parole contro la pederastia e la pedofilia e poi fa santo Don Bosco? Perché la Chiesa Cattolica ritiene Don Bosco giustificato nella sua attività di pedofilo e pederasta, in quanto si oppose fieramente per Cristo e per se stessa al nascente Stato italiano, all'unità d'Italia e al laicismo che ne era il fondamento. Perché la Chiesa Cattolica ha fatto santi gente assassina come Antonio da Padova o Stefanaccio o Bernardo? Perché le loro atrocità erano rivolte nei confronti della società civile a maggior gloria della Chiesa Cattolica e dunque erano giustificate in Cristo. Paolo di Tarso costruisce una separazione netta fra società civile e setta dei giustificati. E a mano che la setta dei giustificati si allarga, i giustificati saranno solo i vertici della Chiesa Cattolica e delle Chiese Cristiane in generale. Dice Paolo di Tarso, infatti ciò che era impossibile alla legge, debilitata dalla carne, Dio lo compì inviando il suo proprio figlio in una carne simile a quella del peccato per vincere il peccato e condannò il peccato nella carne affinché ciò che è giusto nella legge trovasse il suo compimento in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Che sarebbe a dire, dopo che la legge ha debilitato la carne, il padrone ha mandato suo figlio nella carne e ha condannato il peccato nella carne affinché noi possiamo trasgredire e imporre la legge in quanto non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Dice Paolo di Tarso, coloro infatti che vivono secondo la carne aspirano alle cose della carne, mentre coloro che vivono secondo lo spirito hanno il pensiero rivolto alle cose dello spirito. Lettera ai Romani 8:5. Si tratta di un motivo ricorrente in tutte le guerre che il cristianesimo ha condotto contro chi non era cristiano e non si sottometteva, o era cristiano ma non si sottometteva a quella gerarchia. Nella concezione cristiana non esiste la possibilità di credere in cose diverse dal cristianesimo, o servi Dio o mammona. Che tratto dalla Bibbia dice, nessuno può servire a due padroni, perché o disprezzerà l'uno e amerà l'altro, o sarà affezionato ad uno e trascurerà l'altro, non potete servire a Dio e alle ricchezze, Matteo 6:24. E lo trovate anche in Luca 16:13. Si tratta di un modo dogmatico con cui guardare la realtà, costruito su modi di dire comuni del tempo, del tipo non si possono cavalcare contemporaneamente due cavalli, non si può contemporaneamente tirare con due archi. Mentre i modi di dire comune sollecitavano una scelta da parte degli individui, il cristianesimo determina due categorie entro le quali fissare le relazioni con le persone. Per il cristiano l'uomo non ha una terza, una quarta categoria, ma deve necessariamente rientrare in quelle due categorie. Per Paolo o si vive secondo lo spirito o si vive secondo la carne. Decide Paolo che cos'è secondo lo spirito, e decide Paolo che cos'è vivere secondo la carne. Decide Paolo ciò che è spirito e ciò che è carne. Decide Paolo che spirito è cosa diversa dalla carne. La decisione non è data da una regola oggettiva, la quale le persone possono o non possono attenersi, ma è la regola soggettiva di Paolo, delle sue paranoie mentali, che determina la sostanza della legge. Si tratta della riaffermazione della soggettività come legge. La ritroviamo nei Vangeli almeno un paio di volte, Luca 18, 9, 14, nel fariseo e il pubblicano, Marco 10, 35 e Matteo 20, 20, a proposito dei figli di Zebedeo. Per Paolo di Tarso la soggettività come legge è aspirazione alle cose dello spirito, che giustifica ogni azione, così come la soggettività di Paolo determina ciò che è nel peccato e che deve subire l'azione del giustificato. Beato il giustificato, al quale è consentito commettere ogni delitto e ogni azione, per quanto riprovevole o nefanda, in quanto cammina secondo lo spirito. C'è un canto crociato che recita: fede ad idolatria, guerra fatto, la pia grazia è testè severa. Non d'arme umane fiera, ricca, in ardir confida, la povera, ecco la sfida. Dice Isaia, crudele o misera Babele, beato chi i tuoi infanti contro le rocce schianti. Paghi il tuo antico male, or Caldea capitale. Giovanni su una fiera vide una donna altera, putta ornata infedele, ritratto di Babele. Tempo è che beva il fiele da un calice crudele. Si chiama fra i potenti chi domina le genti, si accosta alla maestà che eterna e fissa sta, portando insegne d'ardi fin d'Ercole ai riguardi. Sull'altimone già qual uomo Dio porrà, che sappia ben portare il velo triangolare. Dell'esercito santo salieti Sion intanto. Babele ti ha ingannato, o pagano sfacciato. T'abboggi una puntita canna, sarà ferita la mano, indietro, rio, guarda l'opera di Dio. Chi gli idoli amerà, simile non sarà loro, si impietriti, pure se hanno scolpiti i muscoli né ragione, han voce o decisione. Spade beate, in mano al milite cristiano, nella croce al suo tetto, va forza e ne protetto, con fortunata sprezza paganità ti spezza. Da vie siepi di more, da ogni terreno ardore, siamo chiamati ad entrare per poter banchettare, perché gustiamo il cuore quanto è soave il Signore. Dei figli il pane e me, cibo or dei cani o re. Del Signore più al banchetto, come il Vangelo ha detto, godi fenicia e muta, la tua figlia è venduta. Questo era un carmine con cui i crociati partirono per macellare le persone, o con cui si chiamavano i crociati per far macellare la gente. Ed è tratto dal Carmina Burana, a cura di Edoardo Bianchini, volume primo, edizioni Burro. In questo modo venivano sollecitate le persone a partecipare ai massacri delle crociate. Il diritto a macellare non è peccato, quando chi macella lo fa in quanto cammina secondo lo spirito, o come fortunato il giustificato. Può macellare chiunque, ma non commette peccato. Non lo fa secondo la carne, ma lo fa secondo lo spirito. Peccato che a finire sotto le spade, bombe e cannoni sia la carne. Quanto sto dicendo è confermato dalla frase di Paolo di Tarso che segue. Le aspirazioni della carne conducono alla morte, invece quelle dello spirito ci portano alla vita e alla pace. Difatti le aspirazioni della carne sono nemiche di Dio, perché non si sottomettono alla legge di Dio, né lo possono fare, quindi coloro che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Non le azioni sono riprovevoli, ma le aspirazioni che sono alla base delle azioni. Sono le aspirazioni che determinano la santità di un'azione. Per questo motivo i crociati, pur massacrando donne, bambini, uomini indifesi, sono giustificati davanti alla legge. Loro sono al di sopra della legge, e così per i trafficanti di schiavi le loro azioni erano dovute ad aspirazioni dello spirito. In questa frase viene introdotto sostanziato il concetto di pace dei cristiani, dice Paolo di Tarso. Quelle, le aspirazioni dello spirito, ci portano alla vita e alla pace. Il concetto di pace non è quello inteso comunemente dalle persone, assenza di guerra o accordo, ma è la pace col Dio. Non si parla di pace come assenza di guerra, ma di pace come assenza di aspirazioni della carne. Per Paolo di Tarso, gli esseri umani che hanno assenza di aspirazioni nella loro vita quotidiana vanno verso la pace, la vita eterna. Assenza di determinazione soggettiva nell'affrontare le contraddizioni della propria esistenza, partendo dalle proprie tensioni per soggettivare le tensioni imposte dal Dio padrone al fine di imporre delle condizioni e usare la propria volontà e la propria determinazione per risolvere quelle contraddizioni in favore della gloria del Dio padrone, che diventano le aspirazioni dello Spirito. Ecco dunque i crociati che abbandonano la loro terra, i loro averi, muovono guerra contro gli infedeli al fine di sottometterli al loro Dio. Ecco dunque i crociati sbattere le teste dei bambini di Babilonia contro le rocce, e per questo sono amati dal loro Dio, perché non sbattono le teste dei bambini per soddisfare le passioni della loro carne, ma per lo Spirito, per la gloria del loro Dio. Sbattere le teste dei bambini di Babilonia e degli infedeli contro le rocce, per Paolo di Tarso, sono le aspirazioni dello Spirito, e in quanto tali portano la vita e la pace. Paolo di Tarso conferma quanto sopra quanto dice subito dopo. Difatti le aspirazioni della carne sono nemiche di Dio, dice Paolo, perché non si sottomettono alla legge di Dio né lo possono fare, quindi coloro che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Sono gli infedeli che hanno aspirazioni della carne, ma chi combatte per la gloria del suo Dio ha aspirazioni dello Spirito. Difatti, quali sono le aspirazioni della carne? Quelle che non si sottomettono alla legge di Dio. E se quelle che non si sottomettono alla legge di Dio fossero le aspirazioni dello Spirito? O più semplicemente soltanto strumentale, dividere le aspirazioni della carne dalle aspirazioni dello Spirito, al fine di glorificare alcuni comportamenti e di criminalizzarne altri? E se fossero le aspirazioni dello Spirito che non si sottomettono al Dio di Paolo, e né lo possono fare? E allora ecco la sentenza di Paolo di Tarso: non piace a Dio chi vive secondo la carne. Sbatte la testa dei bambini di una qualsiasi Babilonia piace al Dio di Paolo, in quanto questo significa vivere secondo lo Spirito. Afferma Paolo: or voi non siete nella carne ma nello Spirito, giacché lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Questa frase è necessario porre l'attenzione sull'appartenere. Tutto il cristianesimo non è altro che ideologia religiosa del possesso di persone. Se tu appartieni a Cristo è perché manifesti le intenzioni di Cristo. Dunque, siano le tue intenzioni, sono intenzioni della carne, sono violazioni della legge, sono peccato e portano alla morte. Si tratta della costruzione della dipendenza dell'individuo da una condizione di grazia immaginata, una fantasia morbosa che viene calata nell'individuo e che lo trasforma in oggetto posseduto dallo Spirito di Cristo. Come Spirito di Cristo si può infiammare e commettere ogni delitto godendo dell'impunità, perché il delitto commesso è in funzione dello Spirito che è in lui e che gli permette di considerarsi proprietà pecora del suo padrone. Ed è questa la condizione felice del giustificato, essere oggetto di possesso da parte del proprio padrone. Come oggetto di possesso agisce in funzione del suo padrone. Quell'agire lo chiama aspirazione dello Spirito. Col termine aspirazione dello Spirito definisce tutte quelle azioni che riaffermano, da un lato, il proprio potere emotivo, il proprio dipendere emotivo del padrone, e dall'altro tutte quelle condizioni fisiche che mette in atto affinché anche gli altri esseri umani manifestano la loro volontà, a loro volta, aspirazioni dello Spirito, diventando dipendenti dal suo proprio Dio padrone. Dice Paolo di Tarso: se invece Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito vive in grazia della giustizia. E qui viene inserito un altro concetto. Quando Paolo di Tarso dice il corpo è morto a causa del peccato, non si riferisce più al corpo o alle passioni dell'individuo, ma a tutta la personalità dell'individuo. È morta l'indipendenza della sua personalità, del suo essere persona, Di Dio c'è solo la negazione della persona, lo spirito che vive in grazia della giustizia, dove per giustizia Paolo di Tarso intende l'individuo che rivendica non solo il proprio diritto ad essere posseduto dal proprio Dio padrone, ma soprattutto rivendica il diritto a sottomettere l'intera società al suo stesso Dio padrone. Dice ancora Paolo di Tarso: se lo spirito di colui che risuscitò Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò dai morti Gesù Cristo renderà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi. La promessa non è il paradiso con le vergini, come più pragmaticamente fece 500 anni dopo il Corano. La distruzione della capacità di determinazione degli esseri umani avviene mediante la sospensione della loro azione nel presente, mediante l'induzione di uno stato psichico di attesa di un evento che nella loro immaginazione si riassume, quando succederà, allora farò o sarà. Questo stato psichico si sovrappone alla tensione di libertà che attraversa gli individui quando sono in uno stato di costrizione psichico-fisica. Non posso fare nulla, ma se la guardia lascia aperta la porta della cella, scappo. Paolo di Tarso allontana nel tempo l'evento della resurrezione dei morti e mantiene viva, mediante la costruzione di uno stato d'ansia, l'attesa nel presente della resurrezione, costringendo gli individui a vivere in uno stato di miseria sociale e morale. Ancora nel 2006 viene distribuito, ad opera della Congregazione Religiosa dei Testimoni di Geova, un opuscoletto di propaganda religiosa che si conclude con: le sofferenze stanno per finire. Tutto indica che ci stiamo avvicinando alla fine del tragico esperimento umano di indipendenza da Dio. È stato chiaramente dimostrato che il dominio umano indipendente da Dio non potrà mai avere successo. Solo il governo di Dio può recare pace, felicità, salute perfetta e vita eterna. Perciò il tempo in cui Geova ha tollerato la malvagità e le sofferenze sta per finire. Presto egli interverrà negli affari umani distruggendo questo insoddisfacente sistema di cose. Una profezia biblica dice: ai giorni di quei re, cioè i governi umani oggi esistenti, l'Iddio del cielo stabilirà un regno nei cieli che non sarà mai ridotto in rovina. Esso stritolerà tutti questi regni, i governi attuali, e porrà loro fine, ed esso stesso sussisterà a tempi indefiniti. Daniele 2,44. Il principale insegnamento biblico è la rivendicazione della sovranità di Geova, il suo diritto di governare mediante il suo regno celeste, predicendo un importante aspetto del regno degli ultimi giorni. Gesù disse: questa buona notizia del regno verrà predicata in tutta la terra abitata, in testimonianza a tutte le nazioni, e allora verrà la fine. Matteo 24,14. Quando la fine verrà, chi rimarrà in vita? La Bibbia risponde: i retti sono quelli che risiederanno sulla terra, e gli irriprovevoli quelli che vi resteranno. Riguardo ai malvagi, saranno stroncati dalla medesima terra. Proverbi 2, 21-22. I retti sono quelli che imparano la volontà di Dio e la mettono in pratica. Gesù Cristo disse: questo significa vita eterna, che acquistino conoscenza di te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, Giovanni 17,3. Sì, il mondo passa, ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre, Giovanni 1, 2,17. Le precisazioni, entro parentesi quadre, sono integrali al testo dei testimoni di Geova. Questa è una nota per internet. Come si nota nel testo dei testimoni di Geova, viene ripreso il discorso premiale di Paolo di Tarso e viene rafforzato dall'azione su un meccanismo di sopravvivenza psichico proprio della specie umana. Dalla Repubblica del 19 gennaio 2005, l'esperimento "Quanto godiamo quando soffre chi ci è antipatico". Roma. Veder soffrire gli altri può dare veramente soddisfazione. Un gruppo di ricercatori britannici dell'Università College of London ha per la prima volta osservato questo piacere usando la tecnica della risonanza magnetica sul cervello di un gruppo di volontari. Alcuni attori impegnati nel ruolo di cattivi li avevano ingannati durante un gioco inventato per l'esperimento, spiega Natur. E quando i truffatori sono stati sottoposti a scosse elettriche leggermente dolorose, il cervello dei volontari si è acceso di piacere. Ma mentre le donne mostravano di provare un po' di pena, dal cervello degli uomini non è emerso altro che soddisfazione. Questo meccanismo psichico che esiste nell'uomo è quello che sfrutta Paolo di Tarso. Le aspirazioni dello spirito imposte a Paolo di Tarso portano a negare le tensioni della vita all'interno degli esseri umani. La negazione delle tensioni della vita mettono in moto nell'uomo tensioni distruttive nei confronti di chi vive seguendo le proprie pulsioni. Quest'ultimo individuo viene accusato di seguire le aspirazioni della carne. Chi segue quanto Paolo definisce aspirazione dello spirito viene animato da un sentimento di distruzione e vendetta nei confronti di chi vive in funzione delle pulsioni della vita. Questo individuo viene criminalizzato, offeso, vituperato, definito malvagio da chi segue quelle che Paolo definisce aspirazioni dello spirito e che mette in atto azioni distruttive di vario genere, di vario grado e di diverso effetto sia nei confronti dei singoli individui che di settori sociali, al fine di costringere il peccatore che vive secondo la carne a convertirsi e a soggettivare quelle che Paolo definisce le aspirazioni dello spirito. Attraverso lo stato felice del giustificato si costruisce gli uomini per il massacro al servizio dello spirito di colui che risuscitò Gesù Cristo. L'importante è che siano fisicamente e psicologicamente in miseria. Impongono a se stessi quelle che il Paolo di Tarso di turno indica come aspirazione dello spirito, e si indichi loro i malvagi in coloro che non seguono quelle aspirazioni dello spirito. Si prometta a coloro che seguono l'aspirazione dello spirito un dono di eternità a compenso delle sofferenze che debbono infliggersi per reprimere le pulsioni di vita. Ed infine si crei in loro una situazione psichica di interdipendenza fra sé e il loro Dio padrone. Loro hanno bisogno del Dio padrone come consolazione della loro impotenza. Il Dio padrone ha bisogno di loro per imporsi a chi segue le aspirazioni della carne. I cristiani questa dipendenza la chiamano pace. Il percorso nei confronti della legge di Paolo di Tarso è così concluso. Dal generale al sociale, al particolare personale che entra nel generale sociale. È sufficiente una vicenda personale in un microcosmo d'orrore per capire cosa ha prodotto l'idea nei confronti della legge di Paolo di Tarso. Riporto dal giornale La Repubblica, 18 marzo 2006. Crocefisso ed elettrodi, le ombre della Chiesa, di Orazio Verbitsky. La scena si svolse lunedì 16 aprile 1979. Il giovedì seguente Graciela D'Aleo arrivò all'arcivescovado di Buenos Aires, allora convenuta. Sequestrata un anno e mezzo prima da un plotone della Marina in una stazione della metropolitana e condotta alla camera di tortura numero 13 della scuola meccanica della Marina, aveva superato le terribili prove alle quali fu sottoposta senza smarrire la fede. Sei nelle nostre mani, se non parli ti mandiamo in cielo, devi dirci chi sono i tuoi compagni, le diceva il suo interrogatore, il tenente di vascello Antonio Pernias. Mentre gli applicava le scariche elettriche alle caviglie fino al petto, continuava a porgli domande sulla sua militanza politica e sulle sue abitudini sessuali. La donna gridava Ave Maria e questo mandava su tutte le furie il suo interrogatore. Ne capì il motivo quando vide che l'uomo portava al collo un crocifisso e una medaglietta della Vergine Miracolosa. Nelle due estremità della picana non si manifesta soltanto il peronismo. La slegarono, la rivestirono, la ammanettarono e gli coprirono gli occhi. La fecero salire su una macchina, sentiva rumore di armi da fuoco, dopo aver girato un po' la fecero scendere. L'interrogatore le informò che a causa del suo rifiuto di denunciare i suoi compagni avevano deciso di fucilarla. «Qual è il tuo ultimo desiderio?» chiese. «Che mi togli la benda, voglio vedere come mi ammazzano». «Questo non è possibile, dinne un altro», insiste il tenente. Spararono un colpo e qualcuno disse «Che mira pessima!» Tirarono la giacca della prigioniera e le ordinarono «Toglietela, la voglio per mia moglie!» La fecero inginocchiare, le puntarono un'arma alla tempia e spararono in aria. Ripeterono quella messa in scena tre volte. quello scontro in una caserma di tortura fra la Montonera, che si rimetteva alla Vergine, e l'onnipotente ufficiale della Marina con gli ornamenti della medesima fede, testimonia di una profonda frattura nella Chiesa Cattolica. Non è assolutamente vero, ma è sempre la Chiesa Cattolica, dell'uno o dell'altro spazio. Non è che è successo in quello che è successo in piccolo in quella camera di tortura, succede in grande nella società civile, che da 1600 anni applica i principi della dottrina di Paolo di Tarso, il suo concetto di legge e della relazione dovere e diritti di cui quel concetto è portatore. Torturatore e torturata vivono lo stato felice del giustificato. Il torturatore si sente onnipotente e la torturata giustifica la propria condizione assaporando la vendetta del suo Dio nei confronti del suo torturatore. In questa situazione la torturata altro non può fare, ma lo poteva fare prima, rimuovere i principi religiosi cristiani dalla società civile. Là portava il percorso di Paolo di Tarso: sottrarsi alla legge, accusare la legge di provocare trasgressioni, imporre la legge alle persone indifese e lo stato felice del giustificato, che agendo al di fuori della legge può macellare l'intera società civile. È importante capire che cosa significa, ma soprattutto chiedersi: quando ci si separa dalla società civile, che cosa si sta provocando? E questo è il pezzo Paolo di Tarso e la legge. Paolo di Tarso troviamo uno dei più grandi criminali, assassini, delinquenti che la storia abbia mai incontrato e che la vita civile abbia mai affrontato. Il problema è che sia Paolo di Tarso che le altre porcherie della Bibbia sono a un livello talmente basso, talmente squallido, talmente infame che normalmente i filosofi non le affrontano. Ed è un guaio, perché quelle affermazioni che ci sono nella Bibbia, che ci sono nei Vangeli, che c'è in Paolo di Tarso, sono affermazioni terribili, sono affermazioni di terrorismo vero e proprio, e queste affermazioni di terrorismo vengono a modificare, a strutturare le persone, e le persone praticamente si trovano a dover subire queste affermazioni, dover interiorizzare questi modi di essere, senza avere nella società civile un contraltare di discussione, cioè un contraltare, un contrappeso a queste affermazioni. Per cui noi ci troviamo un criminale come Ratzinger che sta devastando la società civile e non abbiamo voci che rivendicano quelli che sono all'interno della società civile i principi religiosi, i principi morali, i valori etici su cui le società civili occidentali vengono a costruirsi. Abbiamo un esempio di truffa messo in atto dai cristiani, dai cattolici in particolare. Ora, in Paolo, il concetto di uguaglianza è un concetto che noi abbiamo e che proiettiamo normalmente all'interno della società in cui viviamo. E spesso quando parliamo di uguaglianza parliamo di individui uguali davanti alla legge. O quel concetto, la legge è uguale per tutti, no? Che è un concetto costituzionale, è un concetto che viene anche esposto nei tribunali. Quando nacque questo concetto di uguaglianza, nacque all'interno della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese impose il concetto di uguaglianza degli uomini sotto la legge. Ebbene, immediatamente il cristianesimo ha detto: ma anche noi abbiamo il concetto di uguaglianza. Vedete, anche Paolo di Tarso dice: non c'è più né uomo né donna, ma siamo tutti uguali davanti a Dio. Ora, quel concetto di uguaglianza, essere uguali davanti a Dio, essere uguali davanti al padrone, essere uguali davanti a Ratzinger, essere uguali davanti al sindaco, essere uguali davanti al prete, è un modo per sancire la disuguaglianza. Perché tu non sei uguale a Dio, ma sei uguale all'altra persona, tutte e due in ginocchio davanti a Dio. Tu non sei uguale al prete, ma sei uguale all'altra persona in ginocchio davanti al prete. Tu non sei uguale al sindaco, ma siete tutte e due uguali in ginocchio davanti al sindaco. Cioè, in pratica, il concetto di uguaglianza manifestato dal cristianesimo è il concetto di disuguaglianza sociale. E in realtà lo schiavismo e il possesso di individui è ripetuto parecchie volte, sia nei Vangeli sia negli Atti degli Apostoli, cioè nelle varie lettere che ci sono. E la Chiesa Cattolica lo ha spacciato come concetto di uguaglianza, cioè tutte le persone sono uguali in ginocchio davanti a me. Nel fare questa operazione, cos'è che ha fatto la Chiesa Cattolica? Ha distrutto quello che è il concetto di uguaglianza nato dalla Rivoluzione Francese e imposto dalle carte costituzionali, e ha imposto il suo concetto di uguaglianza che tutte le persone fossero in ginocchio davanti a sé. Abbiamo avuto il caso, per esempio, di una manifestazione a Roma, in cui qualcuno ha esposto dei cartelli contro Ratzinger e le interferenze di Ratzinger nella società civile. Ebbene, qualche poliziotto preso da zelo anti-istituzionale ha sequestrato quei cartelli perché accusavano un capo dello Stato. Ebbene, quel poliziotto aveva il concetto di uguaglianza del cattolicesimo e non aveva il concetto di uguaglianza della Carta Costituzionale. Cioè, quel poliziotto non si è reso conto che non era la persona che veniva messa in discussione, ma le idee e le sue manifestazioni all'interno della società civile. E ogni manifestazione all'interno della società civile deve essere criticabile, deve essere criticata. È dovere delle persone della società civile criticare gli atti di qualunque istituzione essa sia. E questo non lo dico io, lo dice la Corte di Cassazione, lo ha ribadito il Presidente della Repubblica durante l'ultimo discorso che ha fatto il Consiglio Superiore della Magistratura. Perché questo? Perché se non si criticano le persone, se non si accusano, se non si individua l'insieme in cui le loro azioni vanno a parare e vanno a inficiare, vanno a modificare, non abbiamo neanche la presa di coscienza da parte delle persone di ciò che quelle azioni significano. Ebbene, alcuni poliziotti si sono mossi in contrapposizione alla Carta Costituzionale sequestrando quei cartelli. Ed è estremamente grave una cosa del genere, perché significa che non esiste o fa difficoltà ad emergere all'interno della società civile quelli che sono i principi concettuali che fanno parte della nostra Carta Costituzionale, dei nostri diritti. E c'è questo attrito continuo che viene fra il concetto di legge di Paolo di Tarso che mette in ginocchio le persone e il concetto di legge della nostra Carta Costituzionale che viene ribadita dalla Carta Costituzionale Europea, in cui le persone non si devono assolutamente mettere in ginocchio, ma le istituzioni devono garantire quelli che comunemente vengono chiamati i diritti delle persone. Cioè, in pratica, quei poliziotti che hanno sequestrato quei cartelli avrebbero dovuto garantire a quei cartelli di girare per strada. E questa inversione del comportamento è proprio data dal fatto che il poliziotto in quel momento si è identificato non col dettato costituzionale, ma col Dio padrone che interviene a stuprare la società civile. Ed è estremamente grave come atto in se stesso, cioè si perde di vista quelle che sono le prerogative della società civile per imporre praticamente uno stato diverso. Ma attenzione, cioè, io non sto accusando che ci sia stato un atto di eversione da parte di qualcuno, sto accusando che c'è un atto di ignoranza da parte delle persone di quello che sono le leggi civili. Vi faccio un esempio: quando abbiamo cominciato a parlare da questa radio, ebbene, nessuno sapeva che quel delinquente criminale del Dio dei cristiani era responsabile di genocidio per aver macellato l'umanità. Cioè, nessuno gliene fotteva un cazzo che quella persona macellasse l'umanità. Andava bene a tutti. Cioè, quello ha macellato l'umanità. Ma ve lo mettete? Quello si è vantato di aver macellato l'umanità. E st'altro, i cattolici hanno propagandato un tizio che si vantava di essere figlio del macellaio dell'umanità. Ed era normale. Cioè, è veramente assurdo. È una roba da fuori di testa, cioè, dal punto di vista della società civile, è una cosa veramente folle. Ebbene, oggi come oggi noi abbiamo continuamente presidenti di provincia, sindaci, persone che hanno incarichi istituzionali e che trovano normale stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti a un crocifisso. Per loro è normale. Ne distruggono la struttura psichico-emotiva, per loro è normale. E questo è il disprezzo per le istituzioni, l'odio per la società civile. E questo, in ed è questo che il paganesimo deve riuscire a far comprendere. L'importanza che hanno le regole, l'importanza che ha la legge all'interno della società civile, dove è la legge che determina i comportamenti e non le interpretazioni di chi si sente essere Dio onnipotente. Perché quando ci sono le interpretazioni di qualcuno che si crede Dio onnipotente di interpretare la legge a proprio vantaggio, costruisce le condizioni per l'odio sociale, per il disagio sociale, per tutte quelle reazioni che dopo magari propagandisticamente la televisione può dire fa schifo, guarda che miserabile, guarda come si comporta quello. Però non si mettono in luce tutti quegli aspetti che hanno indotto quella persona a quei comportamenti. Cioè si assolvono delinquenti per accusare un disgraziato che non aveva strumenti per reagire in maniera opportuna, ma che magari ha reagito in maniera squallida. Riflettiamoci su questo, perché il paganesimo è una cosa seria, non è un gioco. Bene, la prossima volta continueremo con argomenti un po' diversi. Vi ricordo che io ho caricato in internet parecchie nuove pagine, tipo cristianesimo, paganesimo e nazismo, ne ho caricato una pagina. Poi ho caricato cosmologia, cosmogonia ed escatologia, ho caricato una pagina che ne spiega i concetti, sempre sul paganesimo. Ho caricato un'altra pagina che riguarda stregoneria, sciamanesimo e ciarlataneria recentemente, insomma, sono tutti i pezzi che trovate sui siti e continuo a mandarne. Naturalmente li farò anche in radio quando potrò. Ciao a tutti, chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao!